uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon lunedì, bentornati a The Soup of the Day su Fred e buongiorno alla mia carissima Angela Prudenzi.
Buongiorno, che dopo un weekend passato a lavorare
continuiamo,
è comunque frizzante.
È frizzantissimo e noi poi non è mai lavoro quando siamo con voi e non lo diciamo così, anzi è il nostro momento di l'ora di libertà in cui diciamo non ci dicono che parliamo solo di cinema, che parliamo solo di festival, perché ecco, voi ci ascoltate perché parliamo solo di cinema e parliamo solo di festival, quindi un po' sfoghiamo così. E a proposito, appunto, siamo totalmente Festival Insider oggi, vi avvertiamo, e proprio da Festival Insider iniziamo con uno dei nostri festival preferiti, e scusate la mia diciamo poco sottointesa risata, perché torniamo a parlare doverosamente del Festival di Cannes, perché Thierry colpisce ancora.
Beh, verissimo, colpisce, ha colpito tramite Variety. Qualche giorno fa ha rilasciato una corposa intervista nella quale ha sparato, come dire, qualche colpo che proprio a salve non era, nel senso che prima di tutto notizia che ha lasciato senza parole tutti i cinefili italiani, perlomeno, ma credo che anche all'estero si sia pianto, nel senso che si è venuti a sapere che esisterà un'altra sala, multisala, grande, capace di ospitare tantissimi spettatori, ma alla bocca, cioè rimboccatevi, a proposito di bocca, le maniche, e 7 chilometri sulla Croisette e oltre, che significa veramente si fa prima andare a piedi, perché luglio, con il 14 luglio in mezzo, cioè sì, i francesi in vacanza, proprio i francesi tutti.
Un solo autobus che passa per portarti
un
là.
Solo autobus, no, vabbè, avranno anche rinforzeranno, voglio sperare che abbiano pensato a questo, ma comunque come porti centinaia e centinaia di persone qua e là, vabbè, questa è già stata la prima notizia che veramente...
Che già senza pandemia...
Siamo caduti
senza pandemia sarebbe una cosa che non sa da fare, no? Cioè, a stento, ecco, lo facciamo a Venezia e siamo quelli che... Cioè, siamo quei tre, diciamo, siamo solo noi che frequentiamo il festival e i bagnanti del Lido che però stanno lì e non si muovono, per cui è già difficile, figurati là. La Croisette è veramente un delirio, non lo
sì,
diciamo
no,
per...
No, non ci, ma certo, cioè, non ci voglio proprio pensare io, meno male che non andrò, però voglio dire, a dover andare, insomma, mi sento di come dire, fare pat pat sulla spalla di ogni collega di qualsiasi nazionalità. E oltre a questo, insomma, come dire, oltre al danno la beffa, perché al giornalista che chiede sì, però questo significa non vivere il festival, il direttore risponde: ma no, ma non è così, ci si organizza, si sta tutto il giorno là. Voi pensate, luglio, il caldo, le file, non sai dove metterti seduto, esci da là, c'hai mezz'ora di buco, un'ora di buco, non so, manco il tempo di fare il bagno, e poi c'è, poi la sera si ritorna sulla Croisette e si socializza, ecco, neanche fossimo le star che stanno negli alberghi, quelli, no? Meravigliosi, sì, sulla costa, nascosti. Comunque, ma poi,
scusami, non stavo per dire, ricordiamo, ecco, noi che da Festival Insider vi raccontiamo tutta la Festival Experience. Una delle maggiori difficoltà di Cannes normalmente è anche, come tu dicevi, il posto a sedere, anche riuscire a pranzare e cenare, ma non solo perché non abbiamo tempo, ma perché fisicamente è una continua fila. Non c'è posto, devi prenotare e devi andare lì, devi andare qui, quindi è veramente quasi normalmente molto ma molto ma molto difficile poter mangiare un orario umano e nei pochi posti dove si mangia decentemente. Figuriamoci a luglio con i francesi giustamente in vacanza, cioè una roba che fa il digiuno.
Secondo me questo festival ce lo ricorderemo anche in termini di accesso alle sale, perché da quello che si è capito non ci sarà distanziamento. Siamo a luglio, ci siamo tutti vaccinati e quindi possiamo essere tutti abbastanza sicuri, basta tenere le mascherine, comportamenti adeguati, e siamo vaccinati. Ma chi ha fatto una sola dose e sta aspettando il richiamo, come se la gioca? Viene considerato vaccinato come gli altri? Oppure non sono ancora in età per l'averlo fatto, devo aspettare, ho avuto un problema? Insomma, io sono perplessa, però sì, ci saranno i film a tirarci su, perché non solo si è detto, era già stato detto in un altro articolo, che il programma sarebbe stato più vasto del concorso, adesso sì, invece Fremo fa specificatamente, come dire, manco allusione, insomma, parla del fuori concorso e dice che lì sì che se ne vedranno delle belle, cioè programma ipertrofico. Del resto ci sono più sale, quindi ci si può allargare.
Certo, se come andiamo dire, tutti alla bocca, ecco, non c'è nessuno a Cannes.
Vabbè, però titoli.
Esatto.
Parliamo. Allora, vabbè, sono sempre quelli che girano, insomma, i soliti di cui cominciamo a avere una quasi certezza, ma ha anche detto che ci sarà pane per i denti di quelli che amano il cinema così più fracassone, blockbuster, ecco, e qua si sono aperte un po' di ipotesi. Conti alla mano, e conti alla mano significa le uscite, ecco, uscite alla mano non sono tanti i film che possono aspirare a entrare nel novero. Uno potrebbe essere Fast and Furious,
con il tuo amico Vin, che andrebbe bene in un'ottica blockbuster di richiamo, meno bene come titolone, ecco, mi
meno
sento
bene
di
come
dire
esatto. Però l'altro anno si era detto che uno dei titoli di punta poteva essere Top Gun Maverick.
Adoro. È là un po' meglio.
Un film che stiamo aspettando tutti, e quindi insomma, dai. Ora non, poi i titoli sono moltissimi. Quest'anno c'è solo l'imbarazzo della scelta. Tutti lo dicono che sarà un anno d'oro, perché questa pandemia sembra che abbia veramente aguzzato le menti dei produttori e dei registi, e quindi io sono convinta che sarà un super festival, purché sia godibile, perché se poi per mettere dentro anziché gli 80, 100 film 130, 140, vuol dire che 40 spariranno, e questo è veramente non fare il bene del cinema. Ne parleremo a fine festival.
Assolutamente, veramente avremo ancora altri momenti in cui diremo Thierry colpisce ancora, e quindi intanto musica e ancora festival, vedrete. Fred. Quest'oggi ad Supo the Day torna un ospite d'onore, Mario Sesti, innanzitutto bentornato.
Grazie a voi di avermi invitato.
E allora, diciamo perché abbiamo una bellissima notizia, e cioè che l'ottava edizione di Cinema al Maxi torna in presenza dal 25 maggio al 21 luglio, e tu sei, diciamo, il deus ex machina di questo programma super fitto, che si divide anche in, diciamo, due tematiche importanti, quindi innanzitutto complimenti.
Grazie, ma come dice un famoso personaggio del film di Bell Brooks, sono solo una pedina nel gioco della vita, nel senso che la vera notizia di cui credo possiamo tutti condividerne l'esito felice è che si tratta della prima manifestazione festivaliera che si svolge almeno nella capitale,
sì,
che si può attuare con live, con delle vere persone che vedono dei veri schermi su cui scorrono delle vere immagini con dei veri suoni, diciamo. Questo credo che sia una buona notizia per tutti noi, anche per coloro che probabilmente non hanno una grande passione per il cinema o non vivono a Roma, eccetera eccetera. Quindi ci sarà un pubblico al Cinema al Maxi, alla sua 8ª edizione, e ci sarà un pubblico sia extra doc, che questo festival di cinema documentario italiano che conta la sua 4ª edizione, sia per Video e Sé Film Festival, sicuro insieme ad Andrea Minucci dell'Università degli Studi, che invece è la seconda edizione ed è un festival interamente dedicato a Video e Sé, di cui poi magari parliamo un pochino di più precisamente alla fine, visto che si tratta di un tema piuttosto nuovo. Diciamo, non è a voi che devo spiegare per quale ragione si fa un festival documentario, perché siete esperte di cinema, seguite i festival e quindi sapete come me che il genere cosiddetto del documentario creativo negli ultimi anni, anche e soprattutto in Italia, ha assistito a un orgoglio molto lusinghiero. Ci sono tanti nomi di autori e autrici italiane che sono state anche protagoniste nei festival internazionali, naturalmente Rosi, naturalmente Marcello, che molto probabilmente sarà a Cannes, naturalmente Ferrente, Agostino, il regista di Selfie, che è anche presidente della giuria, insieme a Esmeralda Calabria, montatrice e produttrice, Fulvia Caprara, che è un illustre giornalista e collega, un artista video, cioè un artista, Gia Casolaro, che fa un uso molto particolare del video, Birman Cosenza, che è anche un direttore importante di Stato, adesso è consulente editoriale, e Silvia Sibilia, che forse non ha bisogno di presentazione, essendo il regista di Smetto quando voglio. Allora, io posso andare avanti altri 15 minuti, però se avete delle domande particolari sul film, sono disponibilissimo a rispondervi.
Beh, certo che abbiamo delle domande particolari. Non ci sottovalutare.
Lo aspettavo.
No, sto scherzando. No, allora la domanda, ma non è neanche una domanda, secondo me è proprio una constatazione, perché scorrendo il programma si ha proprio l'idea della ricchezza del documentario italiano, delle mille facce del documentario italiano, che negli ultimi anni, come hai detto tu, sta sempre più guadagnando posizioni all'interno dei festival internazionali, è una pedina fondamentale della nostra produzione e ci restituisce un quadro quanto mai ricco. Ecco, quali sono le strade che percorre il programma?
Beh, tu hai usato una parola, appunto un'espressione, mille facce, che è un po', secondo me, la vera essenza e anche la forza e il potere del documentario, no? Alla fine dei conti, diciamo, i film di ficzione hanno anche un obbligo, quello di dover raccontare, secondo lo storytelling, che poi è il modello di intrattenimento più forte adesso, visto che, per citare l'esplosione delle serie, no? Quindi il romanzo, la finzione. In realtà, cosa succede? Il documentario ha anche la libertà di prendersi il lusso, per esempio, di raccontare qualcosa che non necessariamente non è accaduto, ecco, no? Prendo diciamo Pino di Walter Fasano, che Walter Fasano è un personaggio, cioè ha una soggettività molto interessante, nel senso che è un montatore che ha lavorato con personalità artistiche di altissimo livello, da Dario Argento a Luca Guadagnino, ma è anche un regista a sua volta, lo dico, un regista, è stato anche mio allievo al Centro Sperimentale, ma fa questo ritratto di Pascali, Pino Pascali, che è un nome meteorico, perché è morto giovanissimo, è stato un nome decisivo, diciamo, dell'avanguardia italiana negli anni 60, e quindi racconta qualcosa che in realtà è una visita, una biografia, e naturalmente legata anche a una genialità, a una forma di creatività, ma lo fa con una forma di creatività a sua volta, perché il modo in cui impagina le testimonianze che raccontano pascali, tra cui ci sono alcune illustrizioni, come ad esempio Susan Bega, somiglia molto al modo in cui Pascali organizzava i suoi happening negli anni 60. Quindi, cioè, dico questo perché si tratta di un documentario d'arte. Le mille facce sono, naturalmente, che in questo programma troverete la musica, per esempio We Are the Thousand, che è una storia di Rocking Thousand, dove ci sono mille persone che si sono messe a suonare lo stesso brano dei Foo Fighting, e i Foo Fighting sono rimasti così impressionati che hanno deciso di farne una tournée addirittura.
Grandissimo quel documentario.
Disco Doing, 40 anni di club culture italiana, no? Dove si va nelle discoteche che negli anni 70, 80, 90 erano così piene di vita, e ora sono come delle cattedrali scoperchiate, diroccate, di rovine. Quindi è un modo anche di riflettere su tutto ciò che abbiamo vissuto. Quindi ciò che abbiamo vissuto e ciò che è esistito per certi versi può essere raccontato con la stessa destrezza, con la stessa passione e con lo stesso anche dialettica emotiva che abbiamo nei racconti, anche se sono cose che sono effettivamente accadute. Il principio, il pensiero guida del documentario probabilmente è un po' questo, no? Il mondo è pieno di storie che si sono raccontate da sole, per così dire, perché sono esistite nel mondo, e noi dobbiamo scovarle, intercettarle. L'occhio di vetro di Tuzio Chiarini, per esempio, no? Cioè, il regista ci racconta una storia che chissà quante famiglie italiane nelle scorse generazioni hanno vissuto. Scopre improvvisamente che nella stessa famiglia c'era qualcuno che aveva vissuto l'avventura del fascismo fino all'estremo, fino alla Repubblica Sociale, e qualcun altro invece che dall'inizio si era distaccato all'interno della stessa famiglia, e che quindi, nonostante conflittualità enorme, poi alla fine la famiglia stessa aveva dovuto ricuscire, c'erano stati dei gesti di solidarietà da una parte all'altra. Una storia molto bella, no? Costruita poi rovistando nei cassetti, nei propri discorsi personali, incalzando i propri genitori di domande. Sant'Arcangelo, l'Italia ha inventato negli anni 70 questo festival di teatro alternativo, è un documentario che stava a Venezia di Michele Mellara e Alessandro Rossi, che ha fatto scuola. Da lì sono nati poi tantissime manifestazioni. Che vuol dire fare un festival di teatro? Che vuol dire fare un festival di teatro in un piccolo centro, diciamo, dell'Italia, dell'Adriatico, che a un certo punto questo posto diventa esso stesso un teatro in cui succede di tutto, di tutti i tipi di teatro in un certo numero di giorni. E il documentario, tutto questo è altrettanto interessante che probabilmente averlo vissuto. Ci sono immagini inedite di Fellini, grazie al documentario di Marco Spagnoli, che racconta la storia di un documentario. Ci sono stati anni in cui la televisione italiana chiamava la televisione americana chiamava i grandi autori italiani come Fellini per fare dei film, e questo è il caso dei Clown. Ricostruire questa storia e scoprire l'immaginario è altrettanto emozionante. E poi ci sono anche i documentari, quelli tra virgolette più tradizionale, andare in un posto sconosciuto, trovare persone che sembrano vivere ai margini della società, in una parrocchia, vicino a un migrante, una famiglia che vive raccogliendo rottami come Il mio corpo di Michele Pennetta, e scoprire tutto ciò che per l'appunto senza il cinema probabilmente non avremmo mai incontrato. Oppure c'è anche il cinema di poesia, no? Il cinema di poesia è quello in cui a un certo punto delle tematiche anche molto astratte, molto apparentemente al di là della nostra realtà fisica, come naturalmente la nostra attesa diciamo dell'esito estremo della nostra vita, oppure la malattia. C'è un bellissimo film di Anna Marziano al largo, che con un uso veramente singolare del sonoro, che quasi scartavetra un po' le immagini, costruisce questo serie, anella questa serie di ritratti sulla malattia, la solitudine dell'infanzia e anche la morte, naturalmente, che insomma io credo che così come fanno le grandi poesie ci svegliano dentro delle emozioni sconosciute. Insomma, adesso le mille facce, per l'appunto, come diceva Angela, la forza del documentario è la sua incredibile e inesauribile plasticità. Posso fare, grazie al documentario, cinema quasi con tutto e probabilmente con tutto, e quindi allargare anche lo spettro di ciò che noi riteniamo un racconto, no? Che cosa vuol dire raccontare? Avere un personaggio, avere una storia, avere un intreccio, avere un paesaggio. Vuol dire questo, ma vuol dire anche qualcos'altro, evidentemente, no? Dove probabilmente questi elementi vengono ricomposti alla luce di qualcosa che è la verità. E la forza del documentario è anche di sistemarsi in maniera frontale di fronte alla verità. Che cos'è la verità? Qualcosa che è appartenuto al mondo, è accaduto sul serio, ha inciso nella memoria di qualcuno e nello sguardo, negli occhi e nell'esperienza della vita di qualcuno che l'ha vissuto direttamente. Questo credo che faccia parte un po' di quello, dell'effetto documentario, di ciò che amiamo e che ciò che probabilmente gli ha garantito anche una grande attenzione nei palinsesti televisivi, dove ci sono molti più documentari di quanto accadesse in passato, e anche nei festival e anche nei musei, come per esempio il Max.
Fred. E siamo ancora in compagnia di Mario Sesti, curatore di Extra Doc, il primo festival della Capitale, che tornerà a svolgersi in presenza al Maxi con l'ottava edizione dal 25 maggio, cioè domani, al 21 luglio.
Devo dire una cosa, che mentre ecco tutto questo discorso di approfondimento che facevi va come dire a completare un po' la visione anche di chi il documentario lo conosce meno, nel senso che come dire abbracciarlo totalmente, capire come non ci sono limiti a quello di cui si può parlare e rappresentare nel documentario. Ciò che invece secondo me è più un argomento più, userei, oscuro, ma comunque meno conosciuto, è invece l'altro, diciamo, l'altro festival che porti avanti al Maxi, cioè il Video Essay Film Festival, perché secondo me non voglio sottovalutare gli ascoltatori, però comunque c'è bisogno di un, diciamo, una piccola introduzione a cosa sia effettivamente un video essay, anche perché lo dimostrate, siete solo alla seconda edizione, lo dico solo in termini di innovazione, ovviamente.
Sì, quello che dici tu è assolutamente diciamo condivisibile. Il fatto che probabilmente ci sono molti ascoltatori che hanno incontrato dei video essay senza saperlo, visto che è un genere così diffuso online, no? Che succede? Grazie alla disponibilità della possibilità di avere dei software che ci consentono di costruire dei piccoli film anche sul nostro cellulare, no? Con le immagini e i suoni, una grande massa di persone in tutto il mondo, che possono essere sia dei professori universitari che dei critici, che degli appassionati, che dei cinefili, ma anche forse semplicemente delle persone a cui piace smanettare sul computer, che hanno creato un po' dal nulla questo nuovo genere in cui in pochi minuti pigliano magari una scena famosa di un film che hanno amato alla follia, oppure un genere che ritengono di conoscere molto bene, di cui si ritengono esperti e quindi vogliono comunicare quello che loro pensano di queste, insomma, del noir o dei film di Hong Kong o di tutti i film di Gregory Peck, che ne so, ad altre persone in rete, e che quindi in pochi minuti fanno degli essay, dei saggi. Ripeto, possono essere dei professori universitari, come possono essere persone che probabilmente all'università non hanno mai messo piede, ma semplicemente amano i film in quanto tali, hanno un computer, appartengono naturalmente a generazioni che hanno una grande confidenza digitale, e quindi invece di scrivere uno studio, un saggio, una recensione, come facevamo io e Angela quando volevamo diventare critici cinematografici e volevamo trasmettere la nostra passione attraverso il cinema, lo fanno appunto con le immagini e i suoni, con il video. E è uno dei generi, diciamo così, se uno va su YouTube e digita il video essay, appare il mondo. Ci sono anche degli autori che hanno ormai uno statuto leggendario, come Conada, no? Che ha fatto ci sono degli stili per costruire video essay, spesso viene usata la voce fuori campo, spesso sulla musica, sulle immagini, spesso viene riportato addirittura il desktop del computer per riprodurre tutto il percorso attraverso il quale si giunge a segmentare, tagliare, allargare, diciamo sottolineare ciò che compare in determinate immagini, di determinati autori, di determinati generi. Quello che è indubbio è che questa nuova forma, che è nata per l'appunto grazie all'esistenza della rete, ha ormai una audience globale, diciamo cosmopolita, apolide probabilmente, tant'è vero che noi abbiamo aperto questa, diciamo, competizione internazionale, ci sono arrivati più di sei da tutto il mondo. La particolarità di questa edizione rispetto alla prima è che c'è una piccola sezione tematica. Per i 50 anni di Arancia Meccanica, che è un film che probabilmente dice un titolo, dice qualcosa anche a chi non l'ha visto, per la sua pensate, adesso credo che sia l'unico caso di film in cui l'autore Stanley Kubrick, dopo aver ricevuto i complimenti di Buñuel, di Fellini, di Kurosawa, è così spaventato dalle reazioni che il film provoca nella stampa, eccetera. A un certo punto iniziano addirittura dei crimini di persone che si ispirano al film, che decide di ritirarlo, e il film viene fuori di nuovo al cinema solo dopo la morte di Kubrick. Io spero che, penso che questa cosa, questa semplice cosa potrebbe essere oggetto di un film, no? Credo che sia l'unico film di quel tipo che non è mai andato in onda né sulla Rai né su Mediaset, solo su La 7 e su quello che una volta era Telepiù, cioè la televisione La Pay. E quindi per i 50 anni abbiamo indetto un concorso per l'appunto per i migliori video e serie dedicati a questo film. Anche qui c'è una giuria, permettetemi di, per l'appunto, di nominare i suoi partecipanti: c'è Daniele Cipri come presidente, Chiara Francini, Cristiana Paternò, Bartolomeo Pietromarchi e Francesca Via, che ne sono i membri. Anche qui il tutto si svolgerà il 21 luglio. Vorrei sottolineare, ecco, questo, no? Cioè, appunto, al di là di tutti i contenuti di cui abbiamo parlato, la bellezza di poter ritornare a vedere i film in sala, buona parte di questo programma non solo si svolgerà di fronte al pubblico, ma questo pubblico sarà all'aperto, nella piazza del Maxi, che è stato uno dei posti più belli del quartiere Flaminio, sì, e direi anche di Roma, dove ci si riunisce anche semplicemente per prendere un aperitivo, e lì si vedranno le immagini dei videoserie, ma buona parte anche dei documentari, quindi immagini documentari, immagini di Kubrick, immagini dei migliori film di tutto il mondo, di questi videoserie, scorreranno di fronte a un pubblico di corpi veri, diciamo, in questa estate, che la riapertura ci promette, diciamo, più serena e felice di quanto potessimo sospettare nello scontento del nostro inverno.
E allora iniziate domani 25 maggio, quindi tutti al Maxi fino al 21 luglio, e poi non l'abbiamo detto, per chi proprio non potesse godersi questo momento all'aperto, al chiuso, in presenza al Maxi, per questi due festival in uno, c'è anche dal 9 al 30 luglio, le opere saranno disponibili anche online sulla piattaforma digital.romacinemafest.org. certo, magra consolazione, ma almeno c'è, per chi non si può muovere, c'è anche questa piccola cosa in più.
Ricordiamo anche che Alice è un nostro partner, esatto, tradizionale, quindi sono degli spazi anche per bambini con il film La vita di Alessandro Padovani, una storia di bambini, ma anche il film che ho citato prima di Michele Pennetta, in realtà è realizzato in collaborazione con loro, che per primi l'hanno selezionato alla Festa del Cinema.
Mario, quindi non ci resta che farti in bocca al lupo. Non ne hai bisogno sicuramente, perché ecco, sei nel tuo ambiente naturale, però comunque è bello che si ricominci anche a Roma, e così, con questa varietà di programma, tutti più cinefili, finalmente torniamo a guardarci in faccia e parlare di cinema.
Avranno pane per i loro denti. Vi aspetto anche a voi, naturalmente.
Assolutamente.
Certo. Allora, evviva il documentario e evviva il cinema in presenza. Grazie Mario.
Grazie a voi. A presto.
Fred Film Radio.
In questa giornata do Supod Day dedicatissima ai festival, che sia un film da festival, come spesso li chiamiamo, il consiglio su cosa vedere stasera di Angela?
Allora, abbiamo parlato del Festival di Cannes e questo è un film che a Cannes è passato.
Ecco, vedi? Lo sapevo.
Esattamente. Ma guarda, ma tu c'hai sempre questa, insomma, secondo me sei un po' streghetta, è la Napolella che è in te, percepisce le cose da lontano, è una vera streghetta e ci hai azzeccato. Il film che assolutamente non deve essere perso, ma veramente lo dico insomma senza mezze parole, è Il Traditore di Marco Bellocchio, 21 e 25 in prima visione su Rai 1. Ecco, questo è un avvenimento per tanti motivi. Intanto perché Marco Bellocchio è sempre stato considerato un autore straordinario, che va ai festival, vince, si impone, tutto il mondo ce lo invidia, noi lo consideriamo uno dei registi più importanti e significativi in questo momento a livello europeo e mondiale, quindi il fatto che sia stato messo in prima serata su Rai 1 io lo trovo veramente veramente importante, perché di solito i suoi film finivano, no, Rai 3, ecco, sì. Invece sarà che c'è Pier Francesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta, che dà vita a un'interpretazione incredibile, ma non meno bravi sono i suoi colleghi, a cominciare da Luigi Locascio, che per questo film ha vinto il Davide come non protagonista, ma anche Fabrizio Ferracane, non meno bravo. E ho nominato Tommaso Buscetta, e in effetti il film ricostruisce una parte della vita di Tommaso Buscetta, che è stato il primo informatore della mafia negli anni Ottanta in Sicilia. Incontra ovviamente Falcone, Borsellino, insomma protagonista di quegli anni lì, uno dei pentiti che permette di ricostruire perfettamente quella che era la trama mafiosa in Sicilia, ma con tutte le sue, i suoi agganci su Roma e la politica romana e tutto quello che c'è di servizi più o meno deviati. Ecco, da par suo Marco Bellocchio non si limita a un ritratto, perché no, se no non sarebbe il regista che è, ma veramente ci racconta che cosa si muovesse intorno a questo personaggio ambiguo quanto si vuole, ma con un suo codice d'onore. Ecco, è un biopic che ovviamente parte dalla realtà per costruire una finzione, e beh, io non posso che dire che è straordinario il come Bellocchio racconta, cioè l'adesione alla realtà, ai fatti, e però poi la capacità di superare il mero riprendere il reale per costruire delle immagini incredibili che sono proprio quelle tipiche del suo cinema. Ecco, anche qua uno vede tre fotogrammi e dice: questo è Marco Bellocchio, insomma un grande grandissimo maestro. Quindi non perdete Il Traditore, 21 e 25 Rai 1.
Fred Film Radio.
Il lunedì volge al termine per quanto riguarda The Supod Day. Prima di lasciarvi, ormai è nostra abitudine dirvi un'altra due tre cosine tra gossip e news, prima, per farvi andare avanti con la giornata arricchiti. E da cosa iniziamo?
Possiamo iniziare prima da una cosa seria e poi spostarci su una un pochino più leggera. Allora, la cosa seria è che un grandissimo attore, John Malkovich, che era stato invitato a Milano al Teatro Alcimboldi a fare un recital partendo da Dante, e quindi avrebbe dovuto lavorare su un testo anche sperimentale in qualche modo e raccontarci dei canti particolari dell'inferno, cioè quelli dedicati a Paola Francesca e a Ulisse, e lui ha detto no, non posso farlo. È vero che so benissimo Dante è amato, Dante è conosciuto da tutti, Roberto Benigni ogni volta che ha fatto un recital ha avuto un successo clamoroso, ma qua si tratta di un'operazione completamente diversa. A me è stato chiesto di parlare di Dante, raccontare Dante, trasferito nella mia lingua, cioè in inglese, e credo che non sia possibile fare un'operazione di questo genere. Secondo me non trovo il giusto inglese per poter restituire le vibrazioni di Dante. Quindi, insomma, io applaudo ancora una volta la sua grandezza, perché tutti si sarebbero buttati sopra la proposta. E dopo la mia notizia seria, tu ne hai una ugualmente seria.
Ugualmente seria, è più leggera e poi riguarda uno dei tuoi mariti. E io pure mi ci metterei, perché io direi, cioè Mark Ruffalo, che sappiamo a Angela amare particolarmente anche io, che affianca un'altra delle mie idole, non esiste questa parola ma l'ho coniata adesso, Emma Stone in Poor Things, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, che è una rilettura di Frankenstein in chiave femminile. Già impazzisco. Insieme a Emma Stone c'è anche il nostro carissimo e premio Fred Willem Dafoe. Per cui ecco, già ero curiosissima, adesso c'è anche Mark, quindi direi una bella chiusura del cerchio per aumentare, ormai lo usiamo anche noi questo termine, l'hype, cioè l'aspettativa rispetto a questa, come è stata definita, un'allegoria politica ambientata in epoca vittoriana. Quindi vediamo questo Frankenstein femminile, non vedo l'ora.
Beh, dopo La moglie di Frankenstein, film clamoroso, sì. Avremo La moglie di Frankenstein, la vendetta.
Poi già Emma è in pienissima forma, l'abbiamo vista con Cruella, per cui ecco, rinnovata anche dalla maternità, per cui io ripongo grandi aspettative e sogni in questa, nella pazzia di Emma, e non solo, nella pazzia di Yorgos, che sappiamo essere un regista che comunque stupisce, pazzo, furioso, però in senso positivo, quindi possiamo ben sperare. E quindi ci salutiamo, ci sentiamo domani con tutti gli ascoltatori, con Angela, forse Angela, speriamo, per ricomporre la squadra, e sempre ricordatevi sul canale italiano ed Entertainment di Fred alle 10, oppure in replica oppure in podcast, ci siamo sempre ascoltati, ci siamo da Festival Insider, ciao.
Fred. This is Natasha Signanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pleterszyk.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, jaki a Maria Nimo di Sao, do Festival di Berlin.
Angela Cerbi put Fred Film Radio, on è o Festival di Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.